l'intrepido pioniere. Cara Giulia, puoi dire a Delio che la notizia che mi ha mandato mi ha interessato moltissimo, perché è importante e oltremodo seria. Tuttavia spero che qualcuno, con un po' di gomma, abbia riparato il maldestro fatto da Giuliano e che pertanto il cappello non sia già diventato carta straccia. Ti ricordi come a Roma Delio credesse che io potessi accomodare tutte le cose rotte? Certo, adesso se ne è dimenticato. E lui ha la tendenza ad aggiustare? Questo, secondo me, sarebbe un indizio di costruttività, di carattere positivo, più che il gioco del meccano. Tu sbagli se credi che io da piccolo avessi tendenze letterarie e filosofiche, come hai scritto. Ero invece un intrepido pioniere e non uscivo di casa senza avere dei chicchi di grano e dei fiammiferi avvolti in pezzettini di tela cerata, per il caso che potessi essere sbattuto in un'isola deserta e abbandonato ai miei soli mezzi. Ero poi un costruttore ardito di barche e di carretti e conoscevo a menadito tutta la nomenclatura marinaresca. Il mio più grande successo fu quando un tolaio del paese mi domandò il modello di carta di una superba goletta a due ponti per riprodurla in latta. Ero anzi ossessionato da queste cose perché a 7 anni avevo letto Robinson e l'Isola Misteriosa. Credo anzi che una vita infantile come quella di 30 anni fa oggi sia impossibile. Oggi i bambini, quando nascono, hanno già 80 anni, come il Lao Tse cinese. La radio e l'aeroplano hanno distrutto per sempre il robinsonismo, che è stato il modo di fantasticare di tante generazioni. L'invenzione stessa del meccano indica che il bambino si intellettualizza rapidamente. Il suo eroe non può essere Robinson, ma il poliziotto o il ladro scienziato, almeno nell'Occidente. Cara, ti abbraccio coi bambini. Antonio. I tre giganti. Carissima Giulia, nella nostra corrispondenza talvolta manca una corrispondenza effettiva e concreta. Se a questo si aggiunge l'elemento tempo, che fa dimenticare quello che si è scritto precedentemente, l'impressione del puro monologo si rafforza. Non ti pare? Ricordo una novellina popolare scandinava. Tre giganti abitano nella Scandinavia, lontani l'uno dall'altro come le grandi montagne. Dopo migliaia d'anni di silenzio, il primo gigante grida agli altri due: «Sento muggire un armento di vacche!» Dopo 300 anni, il secondo gigante interviene: «Ho sentito anch'io il mugghio!» E dopo altri 300 anni, il terzo gigante intima: «Se continuate a far chiasso così, me ne vado!» Beh, c'è un vento di scirocco che dà l'impressione di essere ubriachi. Cara, ti abbraccio teneramente con i nostri bambini. I giochi di Stlivi. Cara Giulia, mi ha interessato ciò che hai scritto di Delio Scolaro, della sua serietà interiore che non è disgiunta da un certo amore per l'allegria. Sento con molto pungente rammarico d'essere stato privato della partecipazione allo sviluppo della personalità e della vita dei due bambini. Eppure io diventavo subito amico dei bambini e riuscivo a interessarli. Ricordo sempre una nipotina della mia padrona di casa a Roma. Aveva 4 anni e aveva un nome molto difficile, preso dall'onomastica turca. Non riusciva ad aprire la porta della mia camera, dove si avvicinava di soppiatto, perché la nonna le aveva detto che non bisognava disturbarmi, perché scrivevo sempre. Bussava piano piano, timidamente, e quando io domandavo «Chi è?», rispondeva: «Stlivi, vuoi giocare?» Poi entrava, offriva la guancia da baciare e voleva le facessi gli uccellini o dei quadri bizzarri ottenuti da gocce di inchiostro lanciate a caso sulla carta. Carissima, ti abbraccio teneramente. Antonio. Un colpo di sole. Carissima Tania, una mia rosa ha preso una terribile insolazione. Tutte le foglie e le parti più tenere sono bruciate e carbonizzate. Ha un aspetto desolato e triste, ma caccia fuori nuovamente le gemme. Non è morta, almeno finora. La catastrofe solare era inevitabile, perché potei coprirla solo con della carta che il vento portava via. Sarebbe stato necessario avere un bel mazzo di paglia, che è cattiva conduttrice del calore e nello stesso tempo ripara dei raggi diretti. In ogni modo la prognosi è favorevole, a eccezione di complicazioni straordinarie. I semi hanno tardato molto a sortire in pianticelle. Tutta una serie si intestardisce a fare la vita sotterranea. Certo erano semi vecchi e in parte tarlati. Quelli usciti alla vita del mondo si sviluppano lentamente. Quando ti ho detto che una parte dei semi erano bellissimi, volevo dire che erano utili da mangiare. Infatti alcune pianticelle rassomigliano stranamente al prezzemolo e alle cipolline, più che ai fiori. A me ogni giorno viene la tentazione di tirarle un po' per aiutarle a crescere. Ma rimango incerto tra le due concezioni del mondo e dell'educazione, se lasciar fare la natura, che non sbaglia mai ed è fondamentalmente buona, o se sforzare la natura, introducendo nell'evoluzione la mano esperta dell'uomo e il principio d'autorità. Finora l'incertezza non è finita e nel capo mi tenzonano le due ideologie. Le sei piantine di cicoria si sono subito sentite a casa loro e non hanno avuto paura del sole. Già cacciano fuori il frutto che darà i semi per le messi future. Le dalie e il bambù dormono sotterra e non hanno ancora dato segni di vita. Le dalie specialmente credo siano veramente spacciate. Poiché siamo su questo argomento, voglio pregarti di mandarmi ancora qualche qualità di semi. Uno di carote, ma della qualità detta pastinaca, che è un piacevole ricordo della mia prima fanciullezza. A Sassari ne vendono di quelle che pesano mezzo chilo e prima della guerra costavano un soldo, facendo una certa concorrenza alla liquirizia. Due di piselli, tre di spinaci, quattro di sedani. Su un quarto di metro quadrato voglio mettere 4-5 semi per qualità e vedere come vengono. Carissima, ti abbraccio. Antonio. La rosa guarita. Carissima Tania, sai, la rosa si è completamente ravvivata. Dal 3 giugno al 15, di colpo, ha cominciato a mettere occhi e poi foglie, finché si è completamente rifatta verde. Adesso ha dei rametti lunghi già 15 centimetri. Ha provato anche a dare un bocciolino piccolo piccolo, che però ad un certo punto ha illanguidito ed ora sta ingiallendo. In ogni modo non è neanche escluso che qualche rosellina timida la conduca a compimento quest'anno stesso. Ciò mi fa piacere, perché da un anno in qua i fenomeni cosmici mi interessano. Forse il letto, come dicono al mio paese, è posto secondo la direzione buona dei fluidi terrestri e quando riposo le cellule dell'organismo roteano all'unisono con tutto l'universo. Ho aspettato con grande ansia il solstizio d'estate e ora che la Terra si inchina, veramente si raddrizza dopo l'inchino, verso il sole, sono più contento. La questione è legata col lume che portano la sera ed ecco trovato il fluido terrestre. Il ciclo delle stagioni, legato ai solstizi e agli equinozi, lo sento come carne della mia carne. La rosa è viva e fiorirà certamente, perché il caldo prepara il gelo e sotto la neve palpitano già le prime violette. Insomma, il tempo mi appare come una cosa corpulenta, da quando lo spazio non esiste più per me. Cara Tania, finisco di divagare e ti abbraccio. Antonio. Cherubini senza ali. Cara Tania, ho ricevuto la fotografia dei bambini e sono stato molto contento, come puoi immaginare. Sono stato anche molto soddisfatto, perché mi sono persuaso coi miei occhi che essi hanno un corpo e delle gambe. Da 3 anni non vedevo che solo delle teste e mi era cominciato a nascere il dubbio che essi fossero diventati dei cherubini senza le alette agli orecchi. Insomma, ho avuto una impressione di vita più viva. Carissima, ti abbraccio affettuosamente. Antonio. La mia giornata. Carissima Tania, da qualche giorno ho cambiato di cella e di raggio. Il carcere è diviso in raggi. Prima ero al primo raggio, 13ª cella. Adesso sono al secondo raggio, 22ª cella. La mia vita trascorre su per giù, come prima. Te la voglio descrivere un po' minutamente. Così ogni giorno potrai immaginare ciò che faccio. La cella è ampia come una stanza da studente. A occhio la calcolo 3 metri per 4 e mezzo e 3 e mezzo d'altezza. La finestra dà sul cortile dove si prende l'aria. Non è una finestra regolare, naturalmente. È una cosiddetta bocca di lupo, con le sbarre all'interno. Si può vedere solamente una fetta di cielo. Non si può guardare nel cortile o lateralmente. La disposizione di questa cella è peggiore della precedente, che era esposta a sud-sud-ovest. Il sole si vedeva verso le 10 e alle 2 occupava il centro della cella con una striscia di almeno 60 centimetri. Nell'attuale cella, che deve essere esposta a sud-sud-ovest, il sole si vede verso le 2 e sta in cella fin tardi, ma con una striscia di 25 centimetri. In questa stagione, più calda, forse così andrà meglio. Inoltre l'attuale cella è posta sull'officina meccanica del carcere e si sente il rombo delle macchine, ma mi abituerò. La cella è molto semplice e molto complessa insieme. Ho una branda a muro con 2 materassi, uno di lana. La biancheria viene cambiata ogni 15 giorni circa. Ho un tavolino e una specie di comodino armadio, uno specchio, un catino e una brocca di ferro smaltato. Possiedo molti oggetti in alluminio acquistati alla Rinascente, che ha organizzato un reparto nel carcere. Possiedo alcuni libri miei. Ogni settimana ricevo in lettura 8 libri della biblioteca del carcere, doppio abbonamento. Al mattino mi levo alle 6:30, alle 7 suonano la sveglia. Caffè, toilette, pulizia della cella. Prendo 1/2 litro di latte e ci mangio un panino. Alle 8 circa si va all'aria, che dura 2 ore. Passeggio. Studio la grammatica tedesca, leggo la Signorina contadina di Pushkin e imparo a memoria 20 righe del testo. Compro un giornale industriale e commerciale e leggo qualche notizia economica. Il martedì compro il Corriere dei Piccoli, che mi diverte. Il mercoledì la Domenica del Corriere. Il venerdì il Guerrin Meschino, cosiddetto umoristico. Dopo l'aria, caffè. Ricevo 3 giornali. Il pranzo arriva in ore disparate, dalle 12 alle 3. Riscaldo la minestra, in brodo o asciutta. Mangio 1 pezzettino di carne, se è di vitello, perché non riesco ancora a mangiare la carne di manzo. 1 panetto, 1 pezzetto di formaggio, la frutta non mi piace, e 1/4 di vino. Leggo un libro, passeggio, rifletto su tante cose. Alle 4, 4:30 ricevo altri 2 giornali. Alle 7 ceno, la cena arriva alle 6. Minestra, 2 uova crude, 1/4 di vino. Il formaggio non riesco a mangiarlo. Alle 7:30 suona il silenzio. Vado a letto e leggo dei libri fino alle 11:12. Da 2 giorni, verso le 9, bevo 1 chicchera di camomilla. Ti abbraccio. Antonio. Un po' di invidia. Cara Giulia, ho ricevuto la tua lettera. Le fotografie non mi sono ancora giunte. Spero che ci sarà anche la tua. Naturalmente voglio vedere anche te in gruppo coi bambini, come nella fotografia dell'anno scorso, perché nel gruppo c'è già qualcosa di movimentato, di drammatico. Si colgono dei rapporti che possono essere prolungati, immaginati in quadretti, in episodi di vita concreta, quando non c'è l'obiettivo del fotografo spianato. D'altronde io credo di conoscerti abbastanza per immaginare altri quadretti. Ma non posso immaginare abbastanza le azioni e reazioni dei bambini nei rapporti con te. Poi sono invidioso, perché non posso godere la prima freschezza delle impressioni sulla vita dei bambini e aiutarti a guidarli e a educarli. Cara, ti abbraccio. Antonio. Il Babi Russa. Carissima Tania, una cosa che mi ha fatto molto ridere nell'ultima tua cartolina è la tua affermazione di sapere che io ci tengo a che mi si facciano gli auguri per il mio onomastico. Non so chi ti abbia rivelato questo segreto che tenevo accuratamente nascosto. Tanto nascosto e tanto segreto che dall'età di 6 anni non sapevo neppure più di custodire. Solo fino ai 6 anni ho ricevuto dei regali per il mio onomastico. Però un altro segreto io ti voglio rivelare. Non sono mai riuscito a soddisfare, e forse, ahimè, non lo soddisferò mai, il desiderio di mangiare una frittura mista di rognoni e di cervello di babirussa e di rinoceronte. Cara Tania, in ogni modo ti ringrazio degli auguri, con la semplice avvertenza che il Sant'Antonio che mi protegge non è quello di giugno, ma quello di gennaio, accompagnato dalla specie europea del babirussa. Purtroppo il babirussa abita solo nelle isole della sonda e quindi è molto difficile da procurare, specialmente sotto forma di cervello e rognoni freschi. Carissima Tania, ti abbraccio teneramente. Antonio. 9 lire al mese. Cara Tania, mi dirigo da me da molto tempo e mi dirigevo da me già da bambino. Ho incominciato a lavorare da quando avevo 11 anni, guadagnando ben 9 lire al mese, ciò che del resto significava un chilo di pane al giorno, per 10 ore di lavoro, compresa la mattina della domenica, e me la passavo a smuovere registri che pesavano più di me e molte notti piangevo di nascosto, perché mi doleva tutto il corpo. Ho conosciuto quasi sempre solo l'aspetto più brutale della vita e me la sono sempre cavata, bene o male. Neanche mia madre conosce tutta la mia vita e le traversie che ho passato. Cara Tania, ti abbraccio affettuosamente. Antonio. Senza la coda. Carissima Tania, io non sono mai stato un giornalista che vende la sua penna a chi gliela paga meglio e deve continuamente mentire, perché la menzogna entra nella sua qualifica professionale. Sono stato giornalista liberissimo, sempre di una sola opinione, e non ho mai dovuto nascondere le mie convinzioni per fare piacere a dei padroni. È strano che tu vorresti da me una spiegazione del fatto che alcuni gruppi cosacchi credevano che gli ebrei avessero la coda. Si tratta di una barzelletta raccontatami da un ebreo, commissario politico di una divisione d'assalto di cosacchi di Orenburg durante la guerra russo-polacca del 1920. Questi cosacchi non avevano ebrei nel loro territorio e li concepivano, secondo la propaganda clericale, come esseri mostruosi che avevano ammazzato Dio. Essi non volevano credere che il commissario politico fosse ebreo. «Tu sei dei nostri», gli dicevano, «non sei un ebreo. Sei pieno di cicatrici delle ferite toccate dalle lance polacche. Combatti insieme con noi. Gli ebrei sono un'altra cosa». «La questione delle razze non mi interessa. Così è senza valore il tuo accenno all'importanza dei sepolcri per ciò che riguarda la civiltà. Ciò è vero solo per i tempi antichi, per i quali i sepolcri sono i soli monumenti non distrutti dal tempo, e perché dentro i sepolcri, accanto al defunto, venivano messi gli oggetti della sua vita quotidiana. In ogni caso, questi sepolcri ci danno un aspetto molto limitato dei tempi in cui furono costruiti. Io non ho nessuna razza. Mio padre è di origine albanese. Mia madre è sarda per il padre e per la madre, e la Sardegna fu unita al Piemonte solo nel 1847, dopo essere stata un feudo personale e un patrimonio dei principi piemontesi che la ebbero in cambio della Sicilia, che era troppo lontana e meno difendibile. Tuttavia la mia cultura è italiana, fondamentalmente, e questo è il mio mondo. Non mi sono mai accorto di essere dilaniato tra due mondi. D'altronde nessuno in Liguria si spaventa se un marinaio si porta al paese una moglie negra. Non vanno a toccarla col dito insalivato per vedere se il nero va via, né credono che le lenzuola rimarranno tinte di nero. Ti abbraccio teneramente. Antonio. Vasellina all'elefante. Carissima Giulia, ho ricevuto le tue due lettere. Sono più tranquillo da quando ho ripreso a scriverti. Tania mi ha raccontato, molto divertita, che Delio ha pensato di ungere con la vasellina un elefante di cui aveva sentito probabilmente la pelle ruvida sotto le dita. A me pare non molto strano che un ragazzo pensi di ungere un elefante con la vasellina, sebbene non credo che da ragazzo potessero venirmi idee simili. Mi ha anche riferito che Giuliano vuol sapere tutto ciò che si riferisce a me. Penso che ciò sia in relazione col fatto di aver visto un mio ritratto in un parco di cultura. Carissima, quando penso a tutte queste cose e alla nostra vita, che da tanti anni, quasi un quarto della mia esistenza e più di un quarto della tua, si svolge così staccata dalla mia, non mi sento molto allegro. Eppure occorre resistere, cercare di acquistare forza. D'altronde, ciò che è accaduto non era del tutto imprevedibile. Tu che ricordi tante cose del passato, ricordi quando ti dicevo che andavo in guerra? Non era forse molto serio da parte mia, ma era vero. E in realtà così io sentivo. E ti volevo molto, molto bene. Sii forte e fa di tutto per star meglio. Ti abbraccio teneramente coi nostri ragazzi. Antonio. Come in guerra. Carissima Teresina, il peggiore guaio della mia attuale vita è la noia. Almeno i primi 3 mesi dopo l'arresto furono molto movimentati, sballottato da un estremo all'altro della penisola, sia pure con molte sofferenze fisiche, non avevo tempo di annoiarmi. Sempre nuovi spettacoli da osservare, nuovi tipi di eccezione da catalogare. Davvero mi pareva di vivere in una novella fantastica. Ma ormai da più di un anno sono fermo a Milano in ozio forzato. Mi preoccupa molto lo stato d'animo della mamma. D'altronde non so come fare per rassicurarla e consolarla. Vorrei infonderle la convinzione che io sono tranquillissimo, come realmente sono, ma vedo che non mi riesce. Per lei il mio incarceramento è una terribile disgrazia alquanto misteriosa nelle sue concatenazioni di cause ed effetti. Per me è un episodio della lotta politica che si combatteva e si continuerà a combattere non solo in Italia, ma in tutto il mondo per chissà quanto tempo ancora. Io sono rimasto preso, così come durante la guerra si poteva cadere prigionieri, sapendo che questo poteva avvenire e che poteva avvenire anche di peggio. Ma temo che anche tu la pensi come la mamma. Saluti affettuosi a tutti. Vi abbraccio. Antonio. Il pennino gratta. Carissima Tania, hai rimandato la fotografia di Delio a mia madre come avevi promesso? Farai molto bene. La poveretta ha molto sofferto per il mio arresto. E credo che soffra tanto più in quanto nei nostri paesi è difficile comprendere che si può andare in prigione senza essere né un ladro, né un imbroglione, né un assassino. Essa vive in condizioni di spavento permanente fin dallo scoppio della guerra. 3 miei fratelli erano al fronte e aveva ed ha una frase sua: «I miei figli li macelleranno», frase che in sardo è terribilmente più espressiva che in italiano. «Faghera pezza». Pezza è la carne che si mette in vendita, mentre per l'uomo si adopera il termine carre. Non so proprio come consolarla. Carissima Tania, non riesco a scriverti. Mi hanno ancora dato un pennino che gratta la carta e mi obbliga a un vero acrobatismo digitale. Attendo tue lettere. Ti abbraccio. Antonio. Quinto Natale. Carissima mamma, ecco il 5° Natale che passo in privazione di libertà e il 4° che passo in carcere. Veramente la condizione di coatto in cui passai il Natale del 26 ad Ustica era ancora una specie di paradiso della libertà personale in confronto alla condizione di carcerato. Ma non credere che la mia serenità sia venuta meno. Sono invecchiato di 4 anni, non rido più di gusto come una volta, ma credo di essere diventato più saggio e di aver arricchito la mia esperienza degli uomini e delle cose. Del resto non ho perduto il gusto della vita. Tutto mi interessa ancora e sono sicuro che se anche non posso sgranocchiare fave arrostite, tuttavia non proverei dispiacere a vedere e sentir gli altri a sgranocchiare. Dunque non sono diventato vecchio, ti pare? Si diventa vecchi quando si comincia a temere la morte e quando si prova dispiacere a vedere gli altri fare ciò che noi non possiamo più fare. In questo senso sono sicuro che neanche tu sei diventata vecchia, nonostante la tua età. Sono sicuro che sei decisa a vivere a lungo per poterci rivedere tutti insieme e per poter conoscere tutti i tuoi nipotini. Finché si vuol vivere, finché si sente il gusto della vita e si vuole raggiungere ancora qualche scopo, si resiste a tutte le malattie. Devi persuaderti, però, che occorre anche risparmiare un po' le proprie forze e non intestarsi a fare dei grandi sforzi come quando si era di primo pelo. Tanti auguri a tutti e saluti a tutti di casa. Ti abbraccio teneramente. Antonio. Pane di casa. Carissima Teresina, il giorno di Natale ho ricevuto il tuo pacco. Di alla mamma che era tutto in ordine e che nulla si è guastato. Anche il pane era ancora fresco e l'ho mangiato con molto gusto. Si sentiva il sapore del grano turco sardo, molto buono. Credo che non ne mangiavo da 15 o 16 anni. Le notizie sulle condizioni di salute della mamma mi hanno dato molto dispiacere. Sono sicuro che avrete molta pazienza con lei. Se ci pensi bene, ella si meriterebbe ben altro che della pazienza, perché ha lavorato per noi tutta la vita, sacrificandosi in modo inaudito. Se fosse stata un'altra donna, chissà che fine disastrosa avremmo fatto tutti, fin da bambini. Forse nessuno di noi oggi sarebbe vivo. Ti pare? Ti abbraccio affettuosamente con la mamma e tutti di casa. Antonio. Pesci contro zanzare. Carissima mamma, ho ricevuto la tua lettera e sono stato molto contento nel sapere che ti sei rinforzata e che andrai almeno per un giorno alla festa di San Serafino. Come mi piaceva da ragazzo la valle di Tirso sotto San Serafino. Stavo ore e ore seduto su una roccia ad ammirare quella specie di lago che il fiume formava proprio sotto la chiesa, per il piccolo sbarramento costruito più a valle. A vedere le gallinelle che uscivano dai canneti tutto intorno a nuotare verso il centro e i salti dei pesci che cacciavano le zanzare. Forse adesso è tutto cambiato, se hanno incominciato a costruire la chiusa progettata per raccogliere le acque del Flumineddu. Mi ricordo ancora come una volta vidi un grosso serpe entrare nell'acqua e uscirne poco dopo con una grossa anguilla in bocca, e come ammazzai il serpe e gli portai via l'anguilla, che poi dovetti buttare via perché non sapevo come fare a portarla. Si era irrigidita come un bastone e mi faceva puzzare le mani. Abbracci a tutti, specialmente ai bambini e a te, cara mamma, il più teneramente possibile. Antonio. Il paradiso della mamma. Carissima mamma, ho ricevuto la lettera che mi hai scritto con la mano di Teresina. Mi pare che devi spesso scrivermi così. Io ho sentito nella lettera tutto il tuo spirito e il tuo modo di ragionare. Era proprio una tua lettera e non una lettera di Teresina. Sai cosa mi è tornato alla memoria? Proprio mi è riapparso chiaramente il ricordo di quando ero in prima o in seconda elementare e tu mi correggevi i compiti. Ricordo perfettamente che non riuscivo mai a ricordare che uccello si scrive con due C, e questo errore tu me lo hai corretto almeno 10 volte. Dunque, se ci hai aiutato a imparare a scrivere, e prima ci avevi insegnato molte poesie a memoria, io ricordo ancora Rataplan e l'altra Lungo i clivi della Loira, che qual nastro argentato corre via per 100 miglia, un bel suolo avventurato. È giusto che uno di noi ti serva da mano per scrivere quando non sei abbastanza forte. Solamente che il ricordo di Rataplan e della canzone della Loira ti faranno sorridere. Eppure ricordo anche quanto ammirassi, dovevo avere 4 o 5 anni, la tua abilità nel limitare sul tavolo il rullo del tamburo quando declamavi Rataplan. Del resto tu non puoi immaginare quante cose io ricordo, in cui tu appari sempre come una forza benefica e piena di tenerezza per noi. Se ci pensi bene, tutte le questioni dell'anima e dell'immortalità dell'anima e del paradiso e dell'inferno non sono poi in fondo che un modo di vedere questo semplice fatto. Che ogni nostra azione si trasmette negli altri secondo il suo valore, di bene o di male. Passa di padre in figlio, da una generazione all'altra, in un movimento perpetuo. Poiché tutti i ricordi che abbiamo di te sono di bontà e di forza, e tu hai dato le tue forze per tirarci su, ciò significa che tu sei, già da allora, nell'unico paradiso che esista, che per una madre penso sia il cuore dei propri figli. Ti abbraccio teneramente con tutti di casa. Antonio.